Intanto grazie per il vostro invito, sono contento che sia anche, cioè sono contento che voi siate qui, questi meritano un riconoscimento, vengono a sabato mattina a ascoltare un teologo, Giovanni, quindi devi dargli qualcosa di più per questa lezione. E con l'occasione anche sono contento per l'occasione di rivedere Giovanni Bianchi, che è una persona cara, che stimo molto e da tanto tempo. E qui adesso voi mi mettete in imbarazzo, io cercherò di uscirne a vostro vantaggio, perché mi sono immaginato di fare anche, come penso è nello spirito dell'incontro, di fare il collegamento tra questa occasione che voi avete preso, certo stimolante, sulla quale vi darò qualche codice di decifrazione dell'incontro con Vatimo, e il tema generale che vi interessa, ecco, l'apporto del cristianesimo in un orizzonte definito non da un interesse dogmatico per quel che vi riguarda, ecco, quindi teologico in senso stretto, ma cristiano storico, no? Ecco, e quindi legato a questa dimensione, a questo orizzonte della partecipazione, no, alla collettività, che oggi è certamente una questione molto interrogativa in termini generali, ma ormai quasi lo si può dedurre dalla formuletta, cioè una società di individui intesi nel senso, appunto, intesa e intesi nel senso postmoderno corrente, non è un ossimoro. Come fa a essere una democrazia una società di individui? Ci sarà un problema, bisognerà andare un po' a fondo di questa cosa, no? Noi diciamo, certo, noi cristiani cattolici siamo a favore della democrazia, della libertà, dell'individuo, tutto bene, ma però a un certo punto bisognerà che anche noi abbiamo il coraggio di guardare un po' più da vicino questa cosa, perché rischiamo di intrappolarci, no? Sosteniamo l'individuo, sosteniamo una società dai legami deboli, eccetera, perché giustamente non deve essere più ideologica, però dopo alla fine l'equazione democratica non ci torna nel senso giusto, e quindi bisognerà forse applicarsi anche ai sensi, come dire, deboli, se non contraddittori, del concetto di democrazia, no? Ecco, perché ne ha accumulati. Non dico difetti di funzionamento, quelli tutti i sistemi ne hanno e ne accumulano, anche la famiglia, come si sa, ecco, per dire, no? No, dico contraddizioni concettuali, e quindi vorrei anche aprire questo capitolo e dire, appunto, il cristianesimo qui, certo che non deve essere una cosa politica tutto quello che abbiamo imparato, ma ha qualche cosa, appunto, per innescare, almeno a partire dai cristiani, è vero, un ripensamento virtuoso, e quindi una, la dico esplicitamente perché sono tra amici che mi intendono, e quindi la possibilità di fare propria una dimensione critica della democrazia. Siamo sicuri che noi siamo contro il totalitarismo a favore della democrazia nello stesso modo generico, astratto? Anche la democrazia è una realtà che si fa, e il padre della sua descrizione, Tocqueville, appunto, in appendice mette subito: tutto bene, naturalmente sulla lunga distanza vedo che questo sistema correrà questi rischi, no? Succederà così e così. Quindi voglio dire, noi forse abbiamo perso un po' questa, nella foga di proclamarci democratici, naturalmente, giusto, in televisione va bene, perché lì si ha uno spazietto piccolo, devi dire delle battute, però nella realtà, e non sarà questo anche una ragione della debolezza, non dico dei cattolici in politica, eccetera, questa, no, della debolezza, diciamo, della scarsa lucidità, ecco, con la quale il tema del rilievo della fede cristiana, che poi è una fede cristologica, la fede in Gesù essenzialmente, ecco, Non sarà che questa incertezza sul gioco, sulla linfa che ha da mettere in circolazione, dipenda proprio da questo, che un pensiero debole, un pensiero ingenuo della condizione attuale di quello che chiamiamo sistema democratico, poi naturalmente indebolisce ogni apporto e non consente reale spazio per questo collegamento. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, dunque, una battuta per decodificare questa partenza che voi avete chiesto. E questo, sono anche sorpreso che voi siete andati, si vede che siete persone attente che non guardano solo gli spot della pubblicità, perché questo libro non se l'è filato nessuno. In realtà esiste da più di 15 anni, credo, e ha avuto una storia curiosa, perché si è tanto insistito per averlo. In quell'epoca Vattimo e io avevamo più rapporti, insomma, una certa consuetudine. Lui diceva che era il suo monsignore di riferimento, io dicevo non dirlo però in giro. Perché ha una posizione. Facciamo così, ecco. E, però Battimo è una persona molto generosa, molto buona di animo, e quindi al di là possiamo tutto discutere, e io ho discusso, poi tutti i pensatori hanno la loro evoluzione, va bene, una persona molto generosa e molto buona di animo, diciamo. E in quel momento però era in una fase, difatti forse adesso non scriveremmo un libro in questo modo, naturalmente. Era in una fase nella quale effettivamente perseguiva a suo modo questo progetto, forse adesso l'ha un po' abbandonato e è ripiegato più sull'idea appunto del cristianesimo come opzione soggettiva, come spirito nel quale lui comunque a suo modo si riconosce, anche se poi non può condividere nessuna delle sue interpretazioni, diciamo, autorevoli o comunque definite. Allora invece era in una fase in cui cercava di uscire da questo snodo, e cioè entrare nello spazio dell'ermeneutica, entrare totalmente nello spazio dell'ermeneutica, cioè dell'interpretazione, senza proprio arrivare all'estremo di Nietzsche. Ci sono solo interpretazioni e non fatti, e quindi tutto è un gioco delle interpretazioni, e non c'è un referente, no? Ecco, un indicatore quale dire sì, sono interpretazioni, ma valgono in quanto sono interpretazioni di questo, hanno senso perché sono interpretazioni di una realtà, ecco. E lui resisteva in tutti i modi a arrivare fin lì, però d'altra parte voleva spingere in ogni modo per far valere all'interno del cristianesimo questo criterio dell'interpretazione, diciamo, nel senso più largo possibile. Quindi la massima pluralità, l'orizzonte massimo possibile, lo spazio più grande che si potesse alle interpretazioni, in modo che lo spazio dell'interpretazione del cristianesimo fosse il più inclusivo possibile, ecco, come dire. E quindi sì, non voleva arrivare a togliere del tutto il riferimento. Lui diceva: io non lo chiamerò mai fondamento, però capiva che, insomma, se c'è un cristianesimo si riferisce a Gesù, insomma, meno di quello non lo puoi togliere, no? Ecco. Nello stesso tempo dice però: se c'è il primato dell'ermeneutica, le interpretazioni sono larghe, sono tante, e quindi il cristianesimo diventa inclusivo. Questo riferimento a Gesù riesce a valere per tanti. Se invece non c'è il primato dell'ermeneutica, ma della definizione del dogma, eccetera, ecco, significa scrivere un cerchio di interpretazioni ammesse molto piccolo, perché ormai è diventato molto piccolo. Lui dice anche: molti dei credenti non so se credono a tutti i dogmi, già forse sono troppi anche per loro, no? Molto piccolo, che esclude molto, allora basta che tu non dici la parola che devi dire, sei fuori. Lui, quindi in un certo, l'ho detto al meglio che posso, no, dal mio punto di vista. Io accetto il confronto con questa intenzione in questo testo, perché allora credo che lui fosse sinceramente intenzionato a dire va bene. Siccome però c'era anche questo fatto, che qui si incrociavano anche due retropensieri, diciamo retropensieri non nel senso infido della parola, ma diciamo di presupposti, no? E che erano in controtendenza con questo quadro, e vi spiego. Dal mio punto di vista il retropensiero era: io devo correggervi. Il cristianesimo è interessato a correggere questa visione del dogma, come se piovesse come una regola, non apparato di tipo giuridico positivistico, dice questi sono gli assiomi, prendere o lasciare. Devo spiegarvi che anche il dogma è effettivamente è un'interpretazione, quindi una regola, canone, qui si usa spesso la parola canone, vuol dire regola. Si va da questa parte, per esempio, non si può dire che l'incarnazione di Gesù è un'apparenza, come dicevano alcuni, per conservare, anche con le migliori intenzioni, perché lo facevano? Dice, perché Dio non vorrei mica che si comprometta con la carne, no? Un corpo vero deve mangiare e fare altre cose orribili, e tu vuoi che Dio... capisci? Beh, non è stupida la cosa, se voi pensate, uno cerca di custodire la purezza di Dio, dice ma come? No, era soltanto un'immagine per farsi vedere da noi. Il dogma che dice no, non era un'immagine, era un vero uomo, segna la strada, dice no, si va di qua, dopo c'è ancora tutto da cercare di capire, difatti la storia è questa, dopo si tratta di capire, allora se è un vero uomo cosa vuol dire, e questo, vuol dire che non può fare questo, non può fare quell'altro, e lì si è discusso, no, dice perché non può farlo, ecco, capito? E quindi da un lato io devo, mi trovavo a giocare con delle carte in cui dovevo correggere questa visione che attualmente è ritornata purtroppo con una certa tranquillità. I giornali continuano a rappresentare il cristianesimo secondo questo protocollo illuministico che la teologia non usa più, quasi più, ecco, diciamo, perché ci sono sempre i duri e i puri, no? Questo protocollo illuministico che dice il cristianesimo c'è una rivelazione dall'alto, si decide di credere, perché la fede si sa è una cosa irrazionale, non è che se ne può spiegare le ragioni, e poi c'è l'autorità della Chiesa che impone appunto che cosa devi pensare, no? Ecco, e invece poi c'è la ragione che invece appunto conosce, interpreta, fa i conti con la realtà e appunto non può nell'ambito della conoscenza ricevere delle imposizioni, la conoscenza si fa regolare dal suo oggetto, dai suoi criteri, dai suoi strumenti, non da un'imposizione autoritaria, dogmatica, eccetera. Ecco, devo cercare, è ritornato, e devo dire la pigrizia del cristianesimo oggi è una grande indulgenza. Sì, protestano pro forma, gli ecclesiasti dicono no, ma cosa dice, non è proprio così una cosa, però dopo danno l'idea ancora che in pratica, nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto in questi 50 anni, questi mi cedono sul finale e danno l'idea che sì, d'altra parte insomma, se vuoi essere cattolico è così, insomma, alla stretta poi è così. Bisogna cercare di non insistere, perché non si fa tanta bella figura in un regime democratico sostenere una visione di questo genere, però è così. E questo certo è un po' frustrante, al tempo in cui si è fatto questo dialogo ancora non era così. Ecco, diciamo che c'era da un 60, 70, insomma, quasi un secolo, ecco, un cristianesimo che cercava invece di sganciarsi da questa visione rigida, no? Pur appunto dovendo presentare il lato sensato del fatto che il cristianesimo, per meno di Gesù Cristo, cioè se non ha adesione al canone di Gesù Cristo, è vero, se non crede che Dio si manifesta lì, per meno di questo non saprebbe che cosa essere. Quindi l'idea di un canone, naturalmente, e un canone significa che poi c'è un canone della preghiera, ecco, il Signore ha detto fate questo in memoria di me, e la Chiesa fa la messa. Il canone della preghiera significa questo, non fa la festa che gli viene in mente, dice beh l'anno scorso abbiamo fatto la messa ma adesso cambiamo. non ha senso, no? Ecco, quindi da un lato c'era questa cosa, e cioè dire sì, devo, come dire, difendere l'idea di un canone e nello stesso tempo però fare in modo che non coincida con questa idea dogmatica e della cosa che cade dall'alto e che uno crede perché così gli viene in mente di credere, ma non c'è nessun altro riferimento per questo. E lui a suo modo doveva combattere, diciamo, con un primato dell'ermeneutica, cioè dell'interpretazione, che come ho detto andava a sostituire totalmente il riferimento alla realtà. La storia è fatta di interpretazione, che vuol dire ciascuno interpreta le cose come ritiene meglio e poi cerca di far valere questa interpretazione nella realtà. Ma non è che un'interpretazione possa avere un riferimento alla realtà migliore di un altro. Ognuno ha il suo, proprio come si dice comunemente delle religioni, ognuno ha la sua. Ecco, era diventato... E in quel momento, un attimo... Anche lui, diciamo, aveva questo suo problema. Difendere con me, diciamo, col cristianesimo ortodosso, secondo lui, l'idea del primato dell'interpretazione, cioè che non ci sono formule così fisse che non consentano appunto diverse interpretazioni, diversi modi di vedere, eccetera, ma senza cadere appunto nella resa nicciana, insomma, no? Non ci sono fatti, ci sono solo interpretazioni, e nella resa postmoderna, appunto, non ci sono appunto conoscenze certe e non ci sono più grandi racconti del senso che, diciamo, possano fornire un punto di riferimento valido per tutti. Ecco, c'è una miriade appunto di sensibilità, di interpretazione, e diciamo la nuova epoca è questa in cui esse vengono fatte valere. E questo, naturalmente, questa dialettica, diciamo, sottotraccia alla fine non può non alludere, anche se filosofi e teologi non sono contenti di nominarla, non può alludere al tema del vostro corso, e cioè quale immagine ispira questa ricerca? L'immagine della democrazia moderna. Noi diciamo dobbiamo trovare un modo di regolare le cose, sia dal punto di vista della filosofia, sia dal punto di vista del cristianesimo, ormai, che non distrugga quello che abbiamo faticosamente conquistato, e cioè la convivenza di punti di vista diversi, la possibilità ciascuno di decidere appunto dell'insieme della comunità, eccetera, eccetera. Ecco, senza che questo significhi per ciò stesso che appunto qualcuno si trova, per così dire, ad essere indicato come traditore della comunità o scomunicato dalla comunità. La democrazia appunto è, ai nostri occhi, rappresenta questa immagine. E quindi, diciamo, questa battaglia, per così dire, non è soltanto teorica, dietro a questo fatto. Nessuno dei due in questo momento, né la filosofia né la teologia, diciamo così convenzionalmente, per dire, a me non piace dire fede e ragione perché mi sembra un'alternativa un po' eccessiva. Ecco, mi sembra quasi di dare ragione all'idea che se sono dalla parte della fede la ragione la lascio un altro. Beh, non allarghiamoci, ecco, voglio dire. E forse vale anche viceversa, come se l'attore sociale e razionale fosse quello che non crede in niente. Uno che non crede in niente è pericoloso, non è un attore sociale e razionale, è semplicemente pericoloso. Allora, dietro c'è questa immagine, va bene. Piccolo aneddoto. Questo testo, insomma, per quello che valga, parlo per me soprattutto, come ho detto, praticamente fu ignorato. So, posso anche capire. È curioso che tra le pochissime, saranno 4 o 5, non dico recensioni, ma insomma annotazioni che si guadagnò, spiccavano due, una di un, due dalla parte teologica, una di un teologo protestante, molto duro e puro, e uno di un teologo cattolico molto, diciamo, dialogico, ecco, molto confrontante e dialogico. Il primo diceva, ecco, ti pareva, è vero, Vattimo fa un discorso appunto di apertura, di confronto, eccetera, e poi c'è il teologo che invece gli piazza i suoi soliti dogmi e vabbè, grazie. Per essere un teologo mi pare una recensione significativa. Ma il teologo cattolico non era di meno, e il teologo cattolico dicendo sì, è vero, appunto, Sequeri, certo, presenta, per così dire, le ragioni del cristianesimo, però come si permette di criticare Vattimo, che in fondo sostiene l'idea cristiana dell'amore che accoglie tutti, che abbraccia tutti, che include tutti, eccetera. Quindi comunque sgridava anche lui me, ecco, questo è il succo, tanto per dire, devo confessare questo. E nella vicenda successiva però effettivamente c'è anche questa, forse un giorno, adesso non voglio far perdere tempo a voi, ho voluto inquadrarvi il tema perché adesso io vorrei invece per conto mio proporvi, ecco, un'interpretazione, diciamo, a partire di qui, un'interpretazione della chiave che voi chiedete, cioè l'apporto del cristianesimo, perché in sostanza è questo, no, poi il tema, nella condizione attuale. Ecco, ma finisco con questa aneddotica. Intanto ricordo che questa faccenda curiosa del libro con Derrida è buffa, è anche un po', cioè, alla Ionesco, perché io ho detto a Vattimo, cioè, ho detto a Vattimo questa cosa, dico sì, come quelli che scrivono un libro, un annuario filosofico, allora pubblicava La Terza, intitolato Sulla religione, e dicono, siccome il tema è importante, abbiamo allargato la partecipazione al raggio più ampio, qui ci sono filosofi, politologi, antropologi, psicanalisti, eccetera, naturalmente abbiamo lasciato fuori i teologi perché loro ci credono. E ho detto, scusa, che roba è, sarebbe come dice, facciamo un grande convegno, è vero, interdisciplinare sull'inconscio, chiamiamo filosofi, esperti di cucina, politici, eccetera, non gli psicanalisti perché loro credono che ci sia. Che razza di ragionamento. E Vattimo dice, e se, mi sembrava la parabola di Nathan, con un tema certamente non così grave, perché, e gli dico, guarda che l'hai firmato anche tu, perché la prefazione l'ha fatta Derrida e Vattimo, no? Questo. E lui mi guarda e dice, ah sì? Ah, non mi ricordo. No, per dirvi che anche l'uomo ha i suoi lati di tenerezza. Il secondo aneddoto è questo testo, per quello sono anche curioso di sapere, ma ve lo chiedo dopo, quando siamo fuori dal lavoro, diciamo, come l'avete scovato, perché questo libro poi è stato abbandonato dall'editore. Qual è, io, editore, c'erano persone, tu le conosci certamente, alle quali io ero anche affezionato, sono affezionato, persone per bene, eccetera. Io non sono entusiasta della copertina, che mi sembra lievemente inquietante, no? Ecco, cosa aspettiamo aspettarci dal cristianesimo, badabam, e c'è il coso di funebre, il drappo funebre, mi inquieta un po'. Ma l'editore lo mollò. Semplicemente, ma gli editori hanno diritto a gestire le loro cose anche in rapporto al marketing. Comunque lo scaricò, cioè non organizzò nessuna presentazione, nessuna cosa, né niente. Nelle bibliografie di Vattimo, o quando si presenta il suo pensiero, non compare praticamente mai. Nelle bibliografie del Sequeri, e quando si presenta il mio pensiero, non compare praticamente mai. Da 15 anni è così. Quindi si vede che forse c'è un tema di sociologia della conoscenza, qui è l'unico approccio possibile, perché dal punto di vista dei contenuti diciamo che è un libro come un altro, ecco, in un certo senso, voglio dire, discute dei temi che allora si discutevano anche e se ne discute ancora, insomma, in molti modi, ecco, quindi non è che contenga qualcosa di particolarmente imbarazzante, ma insomma questa è la storia. Potrebbe essere, ma lo dico solo per introdurre la seconda parte della mia conversazione, potrebbe anche essere che effettivamente, se è vero, se è vera la chiave, perché potrebbe, io sono coinvolto, ma naturalmente non è che ho necessariamente che la mia interpretazione del come funziona questo testo e del cosa c'è dietro, che vi ho raccontato sinteticamente, debba essere per forza la migliore. Come uno scrive una musica e poi non è detto che lui la suoni meglio di un altro, magari trova un interprete che non l'ha scritta, che però entra dentro in modo più persuasivo. Premesso questo, a me sembra che potrebbe esserci una spiegazione. Se la situazione è quella che ha descritto lui, come io penso che sia, e questo è vero, non dico in quanto libro, ma questo modo di confrontarsi, tu non sai dove metterlo. Perché non è apologetica, perché non è l'apologetica del vecchio impianto, credere, obbedire, combattere, questo è il cristianesimo, prendere o lasciare, no? E non è neanche però la democrazia a tutti i costi, il postmodernità a tutti i costi, Chambrasson, Nuce, posto per tutti, va bene tutto, no? Ecco. Ma anche dalla parte di Vattimo non è semplicemente il nichilismo di chi dice vabbè, non c'è nessun riferimento sicuro e quindi si va all'avventura come si può, perché lui cerca di resistere qui in questo testo, capisci? Rispetto ad altri a questa cosa, onestamente. E allora sì, può darsi che ci sia una spiegazione anche un po' inconscia, forse, che uno, non sapendo bene dove collocarlo, cioè non è proprio drasticamente critico nei confronti di ogni metafisica possibile, diciamo così per intenderci, non è così drasticamente apologetico, no, di una visione dogmatica del cristianesimo che dice vabbè, certo, con rispetto di tutti, ma il cristianesimo è questo, no, tu prendi le idee e giuri su quelle e punto e basta. E capisco che non si sa dove metterlo e forse già allora era un po' difficile collocarlo, forse ancora adesso lo è, ma tenendo conto di questa decodifica, dunque, e quindi facendo perno su questa idea che c'è una interpretazione, come dire, estetica e anche etica, come quella di Vattimo, che voi sapete viene da lì, il suo percorso è quello dell'estetica. Uno dei libri più belli di Vattimo è Poesie e Ontologie, scritto ai tempi in cui era allievo di Pairison, no? E dove ci sono delle osservazioni molto acute anche a proposito di Heidegger, che dopo sarà il suo cavallo di battaglia, e poi appunto è entrato in questa, in questo mondo dell'interpretazione heideggeriana di Nietzsche e in questo contatto con la sfera postmoderna e quindi con il tema del nichilismo, e ci è entrato significativamente portando con sé in dotazione la questione degli affetti, perché il grande pubblico conosce appunto Vattimo per il credere di credere, quindi in una chiave che sembra epistemologica, ma certamente l'interesse di Vattimo per la filosofia e per il cristianesimo è un interesse a ricollocare al loro posto, a trovare spazio nel pensiero per le affezioni, cioè per i legami che non sono riducibili appunto alla ragion pura, no? E nemmeno al calcolo, all'ottimizzazione del calcolo del rendimento. Questo è un po', no? Quindi quello che oggi, con una lingua che io mi rifiuto di parlare, si direbbe la logica dell'amore. Io prescrivo ai miei studenti di teologia di non usare incautamente la parola amore quando parlo del cristianesimo, perché sennò io li boccerò, li rimando a casa. perché in un contesto linguistico dove amore vale per Dio e per i chihuahua, io non voglio che la si adoperi in questo senso così generico. Ora, il nostro tema, pensate, io nel mio piccolo, naturalmente, ho un percorso abbastanza analogo. Giovanni Bianchi l'ha richiamato un po'. In un primo momento mi è sembrato che appunto fosse un buon argomento, una buona chiave per entrare in ciò che del cristianesimo era rimasto non pensato adeguatamente, il tema dell'estetico. E cioè a dire, certo che il cristianesimo, se insiste troppo a presentarsi per concetti chiari e distinti, che si devono affermare o negare, forse perderà le parole per dire ciò che ha di più caro, e cioè che l'idea che Dio non soltanto ci rivela delle cose che altrimenti non sapevamo sull'aldilà, ma stabilisce con noi un legame irrevocabile, per cui dove andiamo noi va anche lui. Che vuol dire farà di tutto per non farci andare all'inferno, perché se no ci finisce un po' anche lui. Perché l'incarnazione è questo, no? E allora io dico, forse un cristianesimo che perde contatto con l'orizzonte dell'immaginazione, coltiva solo quello del concetto, con l'orizzonte dell'immagine, della fisionomia, capisci? Un conto è dire, ecco, spariamo a quelli che non... È un conto è trovarsi uno davanti. Allora, questo è soltanto una roba psicologica o fa parte della sostanza? Quando si parla di vita o di morte, non bisognerebbe sempre, prima di decidere qualunque cosa, rappresentarsi un essere umano davanti a sé e non soltanto il concetto di uomo, perché la rappresentazione aggiunge al concetto di uomo il tema di un'affezione che appunto tu non puoi bellamente ignorare. Poi naturalmente la cosa è diventata di moda sotto la sigla il rapporto fra arte e cristianesimo, il cristianesimo deve riprendere i rapporti con l'arte, parliamo, c'è tanto tempo che non c'è, e io sono uscito di scena, ecco, perché come tema della moda è un vecchio tema da salotto che non ci ha portato niente. Noi abbiamo, io dico ai miei studenti per fargli capire, gli dico, sentite ragazzi, qui ci vuole un pensiero un po' più profondo per sta roba. Estetica non è una parola magica, no? Martini scrisse la bellezza, quale bellezza salverà il mondo, il giorno dopo, la settimana dopo, un grande settimanale di attualità e di politica italiano intitolò così due pagine di pubblicità per i costumi da bagno. Così va il mondo, ragazzi, bisogna anche essere, come dice Gesù, siate un po' astuti, eh? Allora io dico, va bene, e dico ai miei studenti, sentite, non ci deve essere una corrispondenza bionivoca tra le due cose, perché vedete, noi abbiamo una chiesa blindata, dogmatica, come Dio comanda, la chiesa del 500 e del 600, che ha riempito l'Europa di meraviglie, comprese le donne e gli uomini nudi. Se voi andate in Vaticano ne trovate dovunque, no? E ha detto qui si deve avere il senso e la profondità della grandezza del mistero di Dio, cosa che solo col concetto non si può avere, e quindi sotto. E si preoccupò che fosse il migliore, non necessariamente il più devoto. Michelangelo non era il più devoto che potevano trovare, no? Ecco. Adesso abbiamo, e continuo con i miei studenti, adesso abbiamo una chiesa giustamente dialogica, colloquiale, ospitale, accogliente, che ha ripreso il contatto col mondo dell'arte, col mondo della scienza, eccetera. e non produciamo un tubo di niente, non si vede un accidente di niente. Siamo stremati da robe da quattro soldi. Non ci abbiamo più incanto, capito? Entriamo in una chiesa e ci viene in mente di scegliere come in aereo il posto migliore, ma non è che restiamo per un attimo senza fiato e diciamo dove sono capitato, no? E non dovrebbe essere questo. E difatti andiamo nelle chiese vecchie per avere questa percezione. Allora, vorrà dire qualcosa che non è detto, no? Le cose sono importanti, ma non è detto, che la cosa venga afferrata soltanto perché siamo appunto più ospitali e più. Quindi dico, vabbè, questo mi sembra così pericolosamente vicino al desiderio di estetizzazione. Dove sono finite le belle arti, quelle che nel Settecento furono chiamate le arti belle? Nell'arte, no, Gioia, sono finite nella pubblicità. Le ninfe adesso sono lì, Botticelli è lì adesso. La musica tonale è lì, la musica quella che tutti capiamo, è lì che si è rifugiata. E spesso sono dei veri capolavori in tre minuti, sono delle cose strepitose, molto meglio dei programmi che interrompono. Capì? Allora, lo vedi che c'è una forza che devi andare a indagare, perché dopo lei naturalmente si può girare da una parte come si può girare dall'altra, e purtroppo lì appunto il legame con la regia commerciale è, poi dopo ha le sue controindicazioni, no? Perché questi comunque con la bellezza ti rifilano qualunque cosa, capisci? C'è un bellissimo testo che io raccomando, un volumetto di Tikkun, che è un gruppo di riflessione critico culturale francese, che si chiama La Jeune Fille. Ecco. Non mi ricordo, è un librettino, non mi ricordo in questo momento l'editore, ma magari prima della fine mi viene in mente, che fa una splendida ironia sul fatto che la nostra società, che è molto pluralistica, molto democratica, appunto molto articolata, eccetera, ha questa caratteristica, che però ossessivamente trasforma tutto in una jeune fille, fa diventare tutto ragazza seducente, la schiuma da barba, il televisore, il telefonino, la macchina, capisci? Come oggetto, dice, perché serve per telefonare, ma no, è un oggetto di devozione. I ragazzi oggi lo sgranano come la mia nonna sgranava il rosario, con lo stesso movimento del pollice e con la stessa intenzione, toccare simbolicamente il mondo delle persone che mi vogliono bene. Mia nonna pensava agli angeli, alla Madonna, che li volevano bene, anche se qui non mi vuole bene quasi nessuno, però loro mi vogliono bene, e questi qui pensano a loro cose di Facebook, no? Dice, c'è qualcuno che mi vuole bene, ehi! E si trasforma, cioè, qual è il vertice? È persino buffo, no? Perché il vertice della perversione, secondo me, adesso è estetizzante. E la sua cifra, per me, io la cito anche ai ragazzi, è questa: fate l'amore con il sapore. Cioè, ma siamo proprio alla fame nera, non lo so, se siamo ridotti a questo, cioè, ma la mia mamma a me mi ha spiegato altre cose, ma comunque vuol dire che proprio, ragazzi, non ce n'è più per nessuno, no? Fate l'amore con il sapore, ragazzi, è la roba, no? Va bene, allora il secondo passaggio, quindi c'è un rapporto fra l'estetica e il nichilismo che non va sottovalutato, e quindi anche il linguaggio ecclesiastico deve sorvegliarsi un po', no? La bellezza ci porta a Dio, eccetera. Ma in un contesto come questo, la bellezza indossa costumi da bagno, capisci? Fa l'amore con il sapore, ricordatelo. Capisci? Se no, senza volerlo, pur dicendo ah no, questo no, ma il lessico gli dà manforte. Ma c'è una cosa più grave sulla quale appunto il cristianesimo oggi involontariamente dà manforte al, diciamo, al lato, perché non è poi solo questo naturalmente, ma al lato che io chiamo nichilistico, ecco, del postmoderno, che invece ha a che fare proprio con le affezioni. E allora mi sono spostato su questo, ho detto qui c'è questa faccenda che noi abbiamo un sistema di comprensione oggi dell'affezione, dell'attaccamento, che vuol dire anche devozione, no? Adorazione, adorazione si usano anche per l'amore, no? Devozione, adorazione, cioè, è quel lessico lì. Il problema degli affetti è a chi e a che cosa attaccarsi, a chi essere devoti, a chi dedicare devozione o a chi chiedere devozione. Quindi è una logica, non è la stessa cosa della logica della verità del concetto. E io qui ho stremato i miei, ho detto guardate che bisogna allargarlo quel tema lì della verità, no? Perché se va subito da quella parte, noi abbiamo le idee chiare e distinte, una volta che abbiamo definito l'amore è fatta, no? C'è una verità del legame che invece non funziona così, che non basta dire la parola e definire il concetto. Perché devozione è anche una cosa perversa, come vediamo oggi, no? È anche una cosa perversa. L'adorazione è anche una cosa perversa. L'amore è anche una cosa perversa. Quando si dice che c'è una logica, secondo il vecchio sistema che noi avevamo sposato, la ragione mette le cose in ordine e poi purtroppo le passioni sono il luogo della possibile perversione. Invece no, le passioni sono luogo di logica, quindi sono perfettamente pensabili, esattamente come le idee chiare e distinte, e hanno appunto la loro alternativa. Corrispondono più o meno alla realtà, corrispondono più o meno alla giustizia, a ciò che è giusto, a ciò che deve essere, corrispondono più o meno alla loro intenzione, proprio come le idee. Ma certo, forse ci fa un po' comodo dire, beh, le idee le possiamo regolare, le passioni, al cuore non si comanda, ecco, così le schifezze peggiori le scarichiamo da quella parte lì. No, non è vero, non è vero. Solo che dal tempo dell'illuminismo nessuno scrive più di logica delle passioni, abbiamo soltanto la psicanalisi che c'è rimasta e quasi dobbiamo appunto come dire dichiararla specie protetta, perché è l'unico comparto scientifico che ancora crede che dai grandi racconti del mito antico si imparano cose fondamentali sull'uomo che servono persino per curargli delle brutte malattie, che non è poco. Sono gli unici che lo fanno, quasi non lo fanno più neanche i teologi. E secondo, la grande scoperta, Freud, certo, povero figlio, si sarebbe tagliato un braccio pur di non ammettere questa cosa, però ormai era così e la sua fortuna era proprio questa, ma succede nella vita, no? Che si cerca una roba e si scopre la penicillina nella muffa residua di quello che cercavi. Ci può stare, no? La grande scoperta di Freud è un grande colpo al positivismo scientifico, che lui amava moltissimo, perché coi suoi pidocchiosi doveva dimostrare che era molto scientifica l'idea di curare con le parole, che quelli là lo mandavano a farsi benedire. Dice, meglio che torni a studiare il sesso delle anguille te, Sigmund, che andavi meglio, ecco, capito? Perché la seconda grande scoperta è l'idea che ci siano sintomi, cioè cose che succedono al nostro corpo, che in realtà sono simboli di cose che succedono alla nostra anima. Scusate se è poco. Noi l'abbiamo detto per secoli, poi a un certo punto abbiamo incominciato a dimenticarcene e arriva questo. Allora, la logica delle affezioni diventa effettivamente un tema interessante per rimettere in gioco il cristianesimo, purché il cristianesimo sia disposto a sposare la logica delle affezioni, ad applicarsi alla logica delle affezioni, non semplicemente di nuovo a richiamare in causa gli affetti dicendo, certo, non bastano le idee astratte, come dicono i predicatori tutti, no? Abbiamo un catechismo della Chiesa Cattolica di 1500 pagine di definizioni e questi vanno sul pulpito a dire: sapete, il cristianesimo non è un elenco di proposizioni che si devono credere. Padre, si dia una regolata, perché se questi qui qualcuno gli spiega che c'è quella roba, te fai brutta figura. Hai capito che mi cadono dall'altra parte del cavallo? Sì, cauto, di una cosa di compromesso, un po' più democristiana, insomma, ecco, senza te. Che era una grande scienza, appunto quello, capisci? Allora, a quel punto ho dovuto fare marcia indietro anche da qui e dire: sa, se eri quello della teologia degli affetti, eccetera, non mi tirate in ballo, perché se no mordo. Perché se si tratta semplicemente di questa roba, dice, beh, siamo anche un po' affettivi, perché non possiamo sempre soltanto. No, è pericolosa quella materia lì. Ha bisogno di teologia, ha bisogno di logos, ma ne ha bisogno perché i nostri affetti sono pieni di logos. Noi desideriamo con tutte le forze non sbagliarli. Non è vero, come ci racconta il dogma, è vero, dell'attore sociale razionale neoliberista, che noi di per sé siamo protesi ogni giorno a ottimizzare la saturazione dei nostri bisogni e delle nostre soddisfazioni. Non è vero. Noi siamo protesi all'idea di non sbagliare gli affetti, di non sbagliare gli attaccamenti. E quelli che appunto cercano in mille direzioni contemporaneamente sono vittime di questo panico, no? Hanno sempre paura di aver sbagliato. E dice: guardi, me ne dia un'altra, perché questa non va tanto. È questo, capisci? È per paura di sbagliare. Allora, capire sta roba. C'è un logos lì, no? Ecco, che cosa succede? Succede che alla fine, e chiudo con questo, diciamo, dandovi questa, insomma, la mia chiave, ecco, sinteticamente, perché tanto poi scritta dovunque. Intanto adesso io appunto abbandono provvisoriamente queste due frontiere, perché ormai sono troppo in mano al nemico. L'estetica del nichilismo è troppo in mano al postmoderno dell'estetizzazione del mondo, no? Che lo abbellisce. C'è magari una schifezza con qualche Photoshop, non si nota, perché noi ci stanno prendendo per il naso in questo mondo, no? Ecco. È in mano al nemico anche l'etica degli affetti, perché appunto è troppo servizievole nei confronti di questo narcisismo che ci viene imposto. Però a noi, io che sono anche del Vecchio Testamento, ecco, il Giovanni Bianchi e io possiamo, che voi non siete ragazzi e ragazze di belle speranze ancora, ma noi due che siamo un po' vecchietti, capisci, siamo anche dell'Antico Testamento, ci possiamo ancora difendere, no? Ma uno che, una creatura che viene su adesso e si sente dire: tu sei proteso alla realizzazione assoluta dei tuoi desideri, eccetera, questo è l'obiettivo, al meglio possibile, e nessuno ha diritto di dirti come devi fare, che cosa. E questo qui ci crede, povero figlio, no? E dopo lì tutti i giorni a domandarsi: sono veramente felice? Che è l'inizio dell'infelicità, perché quando uno si domanda sono veramente felice, trova mille ragioni per non esserlo, no? E dico: no, se cominciamo da questa parte, ecco, quindi anche questa. Allora, paradossalmente, il mio territorio, per fare il mio gioco, dire: ma il cristianesimo però su questi temi in qualche modo deve sfondare questa roba, questo doppio apparato dell'estetizzazione e del narcisismo degli affetti, però non può farlo direttamente da questa parte. Allora, le mie due frontiere sono: uno è il diritto. Lì spero di resistere un po', perché appunto i miei non se lo finano tanto, quindi prima che arrivino a annetterlo al loro gioco forse ci vorrà un po', perché il diritto io lo tratto come il luogo dell'ingiunzione. Anche quelli che pensano che il diritto e la morale sono separati, eccetera, che va bene, capiamo in che senso, però non possono fare a meno di considerare che l'ingiunzione del diritto è più grave di quella della morale. Dal punto di vista della morale è più pesante. La morale si rivolge alla tua coscienza, non si dice dovresti fare così se vuoi essere retto, santo, giusto, a seconda delle idee che hai. Il diritto invece ti dice devi fare così, se no vai in galera. Dopo se non ci vai è un'altra fermata. Cioè devi fare così, se no la polizia ti porta via, devi fare così, se no. Quindi l'ingiunzione lì è altro che dispotica, no? Voglio dire. L'ingiunzione del diritto è quel tipo di ingiunzione che una società preleva dalla morale per forza, perché deve essere una cosa giusta, no? Considerata, no? Giusta, ecco. Preleva dalla morale, la mette sotto la protezione del diritto, assegnando quindi alla sua doverosità il diritto alla coercizione. Scusa se è poco, eh? Quindi cioè, allarghiamo i diritti. Come allarghiamo i diritti? Allarghiamo lo spazio della coercizione. Ti rendi conto di questo? E qualcuno non ti deve svelare l'arcano e farti vedere appunto. Questo allargamento comporta una proporzionata espansione del tipo di coercizione. Delle cose che tu non potrai più pensare. Capisci? Se assegniamo questo diritto a te, dall'altro elenco c'è, ecco l'elenco delle cose che non potrete più pensare, che non potrete più dire, che non potrete più fare, in corrispondenza a questo diritto riconosciuto, perché così funziona la roba, eh? Non è come la parrocchia, si deve vedere quindi, eh? Cioè la proporzione si deve vedere, quindi hai voglia, deve essere per forza giustificato, perché appunto il suo gioco è, se è talmente doveroso da meritare la protezione del diritto e quindi la coercizione, bisogna che la sua doverosità sia esaminata con grande attenzione, perché il suo peso sulla comunità è infallibile, secondo il principio del diritto. Dovrà essere infallibile, no? A quel punto non ce ne sarà più per nessuno, no? Ci sarà una serie di coercizioni che saranno legate all'assicurazione di questo diritto. E il padrone non potrà pretendere più di questo, e la scuola non potrà pretendere dai tuoi figli più di questo, eccetera, eccetera, perché sennò è inutile che proteggiamo il tuo diritto, non so, all'istruzione piuttosto che a lavorare, eccetera, no? Allora, una è questa, quindi portare alla luce un po' questa cosa, e quindi anche a un certo cristianesimo un po' giulivo dire, guarda, fai i conti con questa cosa, che un intervento serio oggi del cristianesimo a proposito di queste cose, il cristianesimo dei comandamenti che dicono sempre no, no, facciamo il cristianesimo delle beatitudini che dicono sempre sì. Appunto, ecco, non fare questo lavoro, c'è scritto beati quelli che piangono, cosa dobbiamo fare? Ogni giorno dice non ho ancora pianto, andrò all'inferno. Non ha quel senso lì, no? Non ha quel senso lì. Ecco. E lo stesso vale appunto per il comandamento. Allora, uscire un po' dal luogo comune e dire, molto interessante la capacità che il cristianesimo dovrebbe avere, la capacità radicale, originaria, di mettere a fuoco l'ingiunzione come criterio, come assicurazione della verità. Cosa vuol dire? Certo, detto così è molto provocante, no? Vuol dire appunto che le due si giustificano insieme. Come deve essere questa cosa per essere come deve? Non solo per corrispondere alla sua natura, alla sua, alle esigenze, ma per essere come deve, come è giusto che sia, come fa il padre che dice appunto, questo è giusto, noi facciamo questo perché è giusto. Lì l'ingiunzione è una qualità dell'onestà intellettuale, no? Non te lo dico, dice, ma fai così, può darsi che sia giusto, ma anche no. Che razza di istruzione di vita è questa? No, tu dai la tua testimonianza e dici, si fa così. Un uomo onesto fa così, no? Un uomo sincero fa così, un uomo leale con la parola data fa così. Quindi vedi l'ingiunzione da un'altra parte. L'ingiunzione dispotica è un'altra cosa, è quella che non si preoccupa né della verità né del diritto, no? Né della giustizia, semplicemente perché io comando. E c'è un positivismo giuridico che si vuole liberare dall'ideologia perché dice non dipendiamo da nessuna ideologia, e così evidenzia allo stato puro l'autorità della volontà pura, no? Si fa così perché lo Stato ha detto così, perché chi ha il diritto di comandare ha detto che si fa così, lo capisci? Quindi queste carte si stravoltano molto. Noi abbiamo una tradizione profonda di una religione, il cristianesimo è questo, anche nel confronto con le tradizioni religiose, è vero? Per noi non c'è nessun comandamento che sia esonerato dall'ermeneutica della verità e della giustizia, lo capisci? Nessuna ingiunzione di Dio che non porti in sé la sua raccomandazione e debba apparire semplicemente come la legge che sia. Guardate quanto ha combattuto Gesù, quando ha combattuto Paolo, no? Nessuno, non c'è. Anche l'antico comandamento incomincia così, le 10 parole, che pure noi consideriamo l'ABC della vita sul pianeta, no? Non uccidere, non rubare, eccetera, furono motivate così, furono presentate così. Io sono quello che ti ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto, perciò ti indico la via della vita. Lo capisci che fa la differenza tra il comandamento dispotico e quello che invece appunto è motivato dal fatto che l'ingiunzione è anticipata dall'offerta di ciò che è bene e dall'attestazione appunto di un'affezione, no? Ho già dimostrato, non è che ti dico fai così se vuoi bene alla tua mamma eccetera, no, io prima ti ho dimostrato, quando tu non eri niente, forse eri anche un po' disgraziato, di mia iniziativa, che proprio come i genitori che dicono ti abbiamo fatto nascere e mantenuto e cresciuto e curato con ogni amore, perciò quando il tuo papà ti dice si fa così perché un uomo che ha dato la sua parola la mantiene, non ha niente di dispotico questa ingiunzione. Capisci? Questo è un percorso di valorizzazione, invece di continuare a stare, a trarre indicazioni dalla pura contrapposizione, no? La legge e la grazia, la giustizia e la misericordia, che fa il gioco appunto di chi le ha separate, no? Anche noi l'abbiamo fatto, la carità e la giustizia, e siamo andati in politica con sta roba. Basta sentire, Gioia, ma se tu dici che la giustizia, sai com'è la concezione cristiana? Che c'è la giustizia sulla quale possiamo intenderci, che è la cosa assolutamente necessaria, poi c'è la carità, che se uno se la sente, certo è un bravo ragazzo, no? Tutti comprano la prima perché devono comprare la seconda, non c'è motivo, è supererogatoria per definizione, la presenti così, non c'è giustizia lì, anzi c'è il suo allentamento. Qualcuno negli ultimi decenni ha cominciato a osservare, forse allora è anche pericolosa, perché con la scusa della carità si allentano i legami del dovuto, forse è pericolosa. Avevano ragione, mi spiace doverlo dire, è molto imbarazzante doverlo dire, ma c'è una verità in questo, certo. È probabilmente pericolosa, perché non c'è nella tradizione del, nel canone cristologico, quello di cui discuto con Vattimo, quello attestato appunto dai Vangeli, al quale sempre bisogna andare per prendere ispirazione, non c'è neanche una parola che stabilisca questa alternativa. Si chiama giustizia la pretesa di Dio di ricevere il rendimento per il talento che ti ha consegnato. Dice, ma è uno solo, cioè, no, è uno solo, devi far rendere anche quello, è una pretesa. E si chiama giustizia l'atto del Signore che condona al suo servo un debito miliardario. E poi, scoprendo che il suo servo, che ha ricevuto questo condono, strangola il suo collega per 4 lire, dice, allora vai in galera anche per il mio debito. Tutto questo si chiama giustizia. E se non siamo capaci di decodificarlo, stiamo un po' zitti. Hai capito cosa? Il secondo elemento che va più sulla metafisica è un altro luogo comune che ormai è insopportabile, cioè che ha fatto il suo compito, come qua Carità e Giustizia hanno svolto il loro compito nel 700 e nell'800, no? Quando lo Stato non era più religioso, si diceva ai cristiani, beh, ci sono alcune cose che dovete fare, e poi il cristianesimo ci mette del suo, lo capisco. Ma adesso è diventato equivoco, semplicemente equivoco, perché adesso noi, questo protocollo favorisce una società cinica, la quale chiama giustizia la massimizzazione del profitto e del rendimento, succeda quello che succeda, perché ha una logica, hai capito? Ecco, e allora? E quindi non gli verrebbe mai in mente di immaginare in qualsiasi forma un condono del debito, poniamo, per fare solo un esempio, no? Come modo della giustizia, per dirne una. Perché è scarsa di fantasia, e forse andrà la malora per questo e ci trascinerà anche noi. E a quel punto, capisci, se noi continuiamo a dire c'è la giustizia, che è una roba che va bene, è distributiva, ciascuno ha diritto a fare i propri interessi, perché l'essere umano è questo. Poi c'è la carità, se uno vuole, quello che ha onestamente guadagnato lo butta. Mi sembra stupido in entrambi i casi, capisci? Non è vero che diventa ingiusto, lo capisci? Anche nel senso, dice, allora no, è un automatismo, non diventa ingiusto ciò che hai lecitamente guadagnato. Questa è la bellezza del paradosso, capisci? Il secondo elemento è, dunque, che ha svolto a suo tempo nell'antica tradizione del cristianesimo un gran bel servizio. Ricordate Ratzinger quando diceva, quando venne al mondo il cristianesimo, che doveva pur diventare, è vero, un pensiero, no? Perché questa religione, in questa religione non c'è nessuna abracadabra, capisci? Una delle sue differenze planetarie è questa, che se voi guardate, lo diceva il grande von Balthasar, vero? Se voi guardate il Vangelo non trovate niente che venga chiesto agli apostoli di credere che non venga anche spiegato perché lo capiscano. Niente. Una frase un po' effetto, però per far capire, capite? Qui siamo su un altro registro. Qui non c'è nessun Dio dietro la tenda, come dice Paolo, è vero che appunto ti illumina, viene fuori Mosè con le corna di luce, ti sei visto, perché noi il naso nella tenda non possiamo... Non c'è. Qui ce l'abbiamo tutti le corna di luce, dice Paolo. Qui tutti ci vediamo. Non abbiamo bisogno di accettare a scatola chiusa, capisci? Nel momento in cui siamo ciechi, ecco, allora noi siamo costretti a ricorrere alla fede. Quando non vedo più un accidente, allora è il momento di credere. No, quando non vedo più un accidente, è il momento di stare fermo e guardarsene bene. Questa è la raccomandazione del cristianesimo. Se no, sei un cieco che guida altri ciechi. Allora, l'altro elemento sul quale bisogna dare un po' di battaglia, no? Che ha direttamente a che fare con il grande protocollo del postmoderno, è l'idea della perfezione dell'essere come causa sui. Allora, questo non è il cristianesimo, non è nemmeno San Tommaso, semmai è Spinoza, che è anche quello che teorizza appunto che la perfezione dell'essere è ottimizzare la soddisfazione dei propri affetti. Spinoza è un genio, ha introdotto nella filosofia il tema degli affetti, dice questa è materia geometrica, proprio come i triangoli, è materia razionale, mentre Cartesio l'aveva esclusa. Grande battaglia si è risolta a favore di Cartesio anche con l'aiuto dei cristiani, purtroppo, vergogna, ma bisognava stare più dalla parte di Spinoza e dire te sbagli questo e questo e questo, sei un po' panteista, un po' ateista, un po' menefreghista forse anche, però questa è la strada, non fu scelta, scegliemmo l'alleanza con il razionalismo cartesiano, una ragione senza affetti che si fa da sé. Oh, altra perversione alla quale esponiamo senza battere ciglio le nostre creature. Questo spray per l'uomo che non deve chiedere mai. Ragazze, l'uomo che non deve chiedere mai lo dovete rinchiudere, è pericoloso, non uno sai tosto, no no, quello lì è un imbecille che picchia le donne, capisci? Quello è un parassita, l'uomo che non deve chiedere mai, va rinchiuso, prevenzione totale. Allora, causa sui cosa vuol dire? Ragazzi, qui è il tempo di sfoderare il dogma cristiano che si dice che sia il più prezioso, ma è rimasto tanto sacrificato, che è quello della generazione del figlio. Dio è unico, ma in tutta la sua vita non si è mai fatto da sé e non è mai stato solo. Capite? Vuol dire questo. Non esiste un principio dell'essere maggiore di quello della generazione del figlio. Se volete sapere, lo dice San Tommaso nell'introduzione al commento agli scritti di Boezio sulla Trinità. È un passo strepitoso, dice tutto nel mondo e nell'eternità comincia dalla generazione del figlio. È un passo che lui stesso non eseguirà. Lo si può comprendere dopo, cioè i seminaristi gli dice questi qui mi vanno fuori di zucca se gli dico delle robe troppo profonde, e quindi dopo gliela aggiustata, dice beh te basta così, Padre, Figlio e Spirito Santo e buonanotte, un unico Dio, e non ti allargare, che perché in giro c'erano tutti quelli che dicevano ah sono uno, sono tre, però c'è questa roba. Ora capite cosa vuol dire questa cosa? Avere l'idea che il fondamento dell'essere generazione significa che nessuno si fa da sé e che se uno tenta di farsi da sé si distrugge e ci compromette anche noi. Significa che l'essere generato è una delle risorse più preziose del pianeta. Perché di lì passano i fondamentali, e cioè l'idea che la nostra vita esteriore e interiore cresce tanto più quanto più ne investiamo in generazione, e diminuisce quando la investiamo in autorealizzazione, auto, causa sui, autos. Questo è un dogma duro da sfidare, perché diciamo che il grosso del cristianesimo l'ha sposato a mani basse. Nelle parrocchie e i gruppi del giovedì insegnano platealmente la dottrina dell'autorealizzazione. Dopo dicono il cristianesimo sarebbe dare la vita per il prossimo. E ciao, cade dalla parte del cavallo. Questo qui me l'hai tirato su con l'idea che chi ti realizza il Cristo, ecco, anche lui c'ha il suo flacone per realizzarsi, è diventato lo strumento che ottimizza, tra un po' farà passare anche i brufoli, è vero? Lo strumento che ti consente l'ottimizzazione della realizzazione di te, di sé, adesso gli vai a dire quando ormai non è più tempo che il cristianesimo, sai, è dare la vita, eccetera. In questo modo anche un po' romantico e un po' improbabile, che questo ragazzo qui non sa bene cosa fare, deve svenarsi. Difatti in altre religioni molti pensano, va bene, mi farò ammazzare per il nostro Dio, perché i ragazzi sono generosi, eh? Quello che gli spieghi poi alla fine loro devono trovare la forza di farlo, hai capito cosa voglio dire? Allora ecco, questa è la seconda parola che secondo me noi avremmo. Voi capite che cambia? Allora, per chiudere con la mia introduzione, può una società di individui sussistere? No, affonderà. Seconda domanda, più insidiosa ma da approfondire: può una società di individui essere una vera democrazia come ce l'abbiamo in mente dai padri della democrazia? Sicuramente no. Dunque, se noi riusciamo persuasivamente a introdurre l'idea che il consenso sulla giustizia è necessario per la giustificazione dell'ingiunzione, non basta che sia una facoltà di chi ha il potere. Dobbiamo convenire sulla giustizia, perché fino a quel momento dobbiamo guardarci bene da ingiunzioni a destra o a manca. E se riusciamo a introdurre questa convinzione che la causa sui è un'illusione ed è un flop. Io ho fatto un corso dei filosofi del diritto e l'ho intitolato Deontologia del fondamento. Chi, a parte il cristianesimo, può usare una roba del genere? Cioè, osare di far pensare gli esseri umani che è giusto che anche il fondamento, chiunque sia, abbia una deontologia e quindi non possa fare espandere come vuole, con chi vuole e quello che vuole. Per essere credibile non basta che mi dimostri di essere l'assoluto che ha fatto il mondo e può fare qualsiasi altra cosa. Deve dimostrarmi che è capace di voler bene. E deve dimostrarmi che è capace di farlo nel modo giusto. Mi deve persuadere della sua giustizia. Capisci? Le parabole ci sono per questo. Dice sì, è una giustizia che forse non ti immaginavi, ma se ci pensi bene non ne rimane fuori nessuno, capito? In realtà è una giustizia che ha un suo rigore, però è buona per tutti. Ci guadagnano i israeliti, ma anche i samaritani, i pubblicani, le signore di facili costumi, capito? Non vengono a fare l'operaio dell'ultima ora, quello che è stato sfortunato. Prova a pensarci. Ecco, questo a me sembra, capito, che nella cultura anche della politica, non per mettere dentro la teologia, ma capite, se il cristianesimo riconquista la pulizia di questi suoi principi, diciamo, di orizzonte di pensiero, voi capite che è un po' di filo da tessere anche persuasivo per articolarsi con la testimonianza che una politica altra è davvero possibile e una democrazia altra è necessaria. Una politica altra è davvero possibile perché una democrazia altra da questa, quella della società degli individui, è necessaria, se no questa ci affonda. Grazie, finito.